Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destato, si prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzato, si prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele, avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. A uno sguardo superficiale, questo racconto dell'angelo che parla a Giuseppe, Giuseppe che si muove quasi guidato, no, da questi fili invisibili che Dio stesso tiene in mano attraverso il suo messaggero, sembrerebbe che Giuseppe o la famiglia di Nazareth sia appesa a una logica fatalista, e quelli che non hanno l'esperienza della fede, quelli che ragionano solo secondo le emozioni, è chiaro che non capiscono che cosa, quale sapienza è dentro questa logica che noi abbiamo appena ascoltato in questo brano dell'Evangelista Matteo. Veramente spesso non lo capiamo neanche noi. Sapete perché non lo capiamo neanche noi? Perché noi anche abbiamo perduto la conoscenza, la bellezza, la sapienza che promane da queste parole, e anche noi siamo diventati testimoni di emozioni. Noi diciamo al mondo che l'evidenza di Dio nella nostra vita è legata alla nostra capacità di sentirlo, di qualcosa che si muove dentro di noi, finché si muove, quando non si muove più, addio. Ma voi dite, quando è che noi facciamo questo? È in un sacco di situazioni. Quando decidiamo, per esempio, di pregare o non pregare a seconda che ce la sentiamo o no. Quando decidiamo di fare certe cose o non farle, sempre dipendendo dal nostro sentire o non sentire. Ma direi una realtà più pragmatica, è quella di tutti i giorni, quella che viviamo tutti, quando noi decidiamo di vivere e di sperimentare la presenza della logica di Dio dentro la storia, oppure decidiamo che questa logica è troppo ingombrante per la nostra piccola storia. Cioè, quando noi diciamo, facendo un po' così, un po' di schizofrenia spirituale, diciamo: beh, un conto è le cose dello spirito e un conto sono le cose della carne. Quando lo facciamo questo, anche questo, lo facciamo quando, per esempio, come oggi ci indica la scrittura, la liturgia, quando noi manchiamo a questa vocazione che nella famiglia trova la sua espressione massima, più grande. E qual è questa vocazione? Io lo so che parlare di questo argomento dentro una realtà frammentaria e frammentata, ferita, mal ricucita, di tutte unioni e riunioni rifatte, rimesse, rimescolate, rimischiate, con dolori e ferite ataviche, tutte realtà, le vostre, che tanto si sentono quando parliamo, no? Tutte realtà che sono state strappate, squarciate dall'esperienza negativa, purtroppo mutuata proprio nella famiglia, nel rapporto con i genitori, nel rapporto tra uomo e donna, nel rapporto con i figli, nel rapporto con gli altri, col prossimo in generale. Parlare di questo veramente significa parlare arabo dentro un paese di crucchi, insomma. Allora, però vediamo insieme che cosa vuol dire, che cos'è questa sapienza. Perché è importante che noi ci confrontiamo con la realtà della famiglia? Perché è importante capire che cosa sta facendo Giuseppe, quell'uomo al quale era stato già detto all'inizio: non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria per tua sposa, perché quello che deve nascere in lei viene da Dio. Cosa vuol dire? che Giuseppe sempre aderisca, e anche in questo caso, che se ne vada in Egitto o ritorni in Israele a seconda che Dio gli mandi a dire qualche cosa. Vuol dire entrare in una logica dove la nostra capacità di capire non sempre è quella necessaria, dove quello che è veramente necessario è la nostra capacità di amare avendo fede e speranza. E qua, amici, bisogna cominciare a comprendere anche un po' la terminologia dentro la quale questa parola si muove. Qua stiamo parlando di carità, non stiamo parlando dell'amore, quell'amore cantato nelle canzoni, oppure quell'amore inflazionato dalle molte cose che si dicono in questa generazione. Quell'amore che ha una stranissima peculiarità, quella di cominciare e finire. Ma com'è possibile che l'amore comincia e finisce? Non la credo questa cosa, non la posso credere. Quello che comincia e finisce forse è l'emozione che nasce anche da un'esperienza d'amore. Ma voi pensate, l'abbiamo detto tante volte, questo paradosso, ma può una madre decidere a un certo punto o pensare che non ama più il figlio, che non si sente più di amarlo? Un giorno si sveglia e dice: sai figlio mio, io non ti amo più, perciò divorziamo. Io me ne vado dall'altra parte e tu te ne vai. Ma come è possibile allora? Di che amore si sta parlando? C'è forse un amore per un figlio e un amore per il marito e per la moglie diverso? Ma non sarà che questo secondo non è amore? Ora, l'amore di cui stiamo parlando invece è quello dell'agape, della caritas, cioè è quell'amore che viene da Dio, quell'amore che si comprende solo dentro il tracciato dell'esperienza della fede, il pilastro che ci permette di entrare in questa logica, e della speranza, quella virtù che ci dà la possibilità di attendere che tutto quello che non si è ancora capito si capisca. Come farebbe una madre che ha un figlio magari che è un po' ritardato e aspetta e attende, sempre attende, come dice San Paolo, sperando contro ogni speranza, attendendo contro ogni capacità di attesa, ad attendere che questa realtà guarisca, che finalmente questo figlio si rialzi e proclami le lodi di Dio. Allora, perché è importante confrontarci con questa icona della famiglia, della Sacra Famiglia? Perché nella Sacra Famiglia si ripete in qualche modo quello che il Verbo Santissimo del Dio Onnipotente ha vissuto dentro la Trinità Divina. E qual è la peculiarità di questo rapporto, di questa relazione che c'è nella Trinità Divina? Certamente l'amore, ma un amore che è connotato dall'obbedienza e dal servizio. Dentro la Trinità c'è obbedienza. Perché c'è obbedienza? Perché non c'è sospetto. Il figlio non dubita, non sospetta che il padre voglia comandargli qualcosa che è contro la sua volontà. Lo spirito non sospetta che il figlio o il padre si amino in modo doppio o si tradiscano. Nella Trinità c'è piena conoscenza, il padre del figlio, il figlio il padre dello spirito e viceversa. C'è piena conoscenza e dunque totale assenza di sospetto. Il nostro sospetto, amici, nasce dalla non conoscenza. I laicisti che dicono che non credono a niente, la famiglia male niente, tutti giù per terra, questi laicisti sono ignoranti perché non conoscono questa relazione e pensano che la famiglia sia solo meramente una istituzione umana che serva a mantenere e a consolidare certi valori sociali, morali, eccetera, eccetera, che poi a loro liberati non interessano più, non è vero? Allora, nella Sacra Famiglia di Nazareth, il Verbo incarnato ripete in qualche modo, secondo la logica del linguaggio umano, cioè con le parole dell'uomo, con le relazioni dell'uomo, quello che egli ha vissuto con il Padre e lo Spirito nella relazione trinitaria. E allora come vivranno questi altri personaggi la relazione tra loro? La vivranno come servizio. Giuseppe non è il padre di Gesù, eppure spende la sua vita, uccide la sua esistenza, non ha pretese, non desidera realizzarsi, perché si scopre chiamato da Dio a portare questo mistero di grazia dentro la storia, questa sua vocazione obbedita, servita da Giuseppe, questa sua vocazione gli è di vanto e di splendore eterno. Così Maria, Maria è la madre di questo figlio, ma è anche colei che sta guardando come Dio mostrerà al mondo il suo amore e il suo progetto di salvezza. Quindi guarda il figlio come un progetto che deve aprirsi. Ha in mano un bocciolo che dovrà gradualmente mostrare la sua bellezza e il suo profumo man mano che si apre nella storia. Lo seguirà con pazienza. Anzi, gli evangelisti addirittura quasi le tolgono la parola, come a dire che Maria, in tutto quel tempo del farsi del progetto di Gesù, se ne è stata là a guardare attentamente, serbando nel proprio cuore tutto quello che vedeva e sentiva, ma senza fare ingerenze sulla storia del figlio. Avrebbe potuto dirgli: Maria, senti Gesù, adesso bastano tutte queste storie, noi, io e Giuseppe vogliamo vivere una vita tranquilla, non fare storie, stiamoci qui a Nazareth, sta tanto bene, e pensa a una moglie, sposa e tutto va bene. Voi ridete perché avete idolatrato queste figure, invece di adorarle le avete idolatrate, invece di venerarne la grandezza, la bellezza e lo splendore, le avete fatto delle statue come quelle che stanno là sotto. E allora non capite più come quel linguaggio è un linguaggio per te, non lo capisci più come mai questo modo di relazionarsi è buono per te. D'altronde tutta la Torah diceva questo, Deuteronomio dice che se tu applichi le leggi di Dio, tu vivi felice. Invece tu hai pensato, come dice il demonio, che se tu applichi le leggi di Dio, vivi scontento, oppresso da un gioco che ti schiaccia. Capisci qual è la distanza tra questa realtà e quella? Quando poi noi vogliamo andare a guardare con più serietà, apparentemente diciamo che la famiglia è un valore. Amici, la famiglia non è un valore, è la fonte di molti valori, ma non è un valore. La famiglia è una vocazione, ha una missione specifica, ha una sua identità peculiare. La famiglia è il luogo dove Dio vuole mostrarsi. E non la famigliola dove lei lavora la maglia davanti alla televisione, lui, che ne so, si fa il caffè o si accende la pipa e il bambino gira come ce la siamo immaginando noi. Ma una famiglia in cui il servizio, cioè l'attesa del progetto dell'altro, diventi una ragione di vita e una logica sapienziale. Una logica sapienziale. Per questo sta scritto onora il padre e la madre, eppure anche nelle parole che abbiamo ascoltato questa sera, no? E voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggiano. Oppure quello che avete sentito voi donne, non so cosa avete pensato stasera quando la lettera ai Colossesi diceva San Paolo, che è un retrogrado e che ha parlato in un tempo in cui ancora non c'era l'emancipazione femminile, che diceva: voi mogli state sottomesse ai mariti, ma com'è possibile, ma quando mai, ma come, che vuol dire? Allora mi c'è una logica sublime, una logica sottile che non può essere conosciuta e avvicinata con gli atteggiamenti grossolani della nostra realtà quotidiana, qualche volta proprio perché è ignorante e incapace di veder germogliare il bene che è dentro queste parole. Ma il servizio in questo caso, quel servizio di cui abbiamo parlato, scusate, in questo caso il servizio che è vissuto nella famiglia di Nazareth diventa per noi proprio il ministero dell'attesa, il ministero del sostegno dell'altro, il ministero di chi con tutta l'intelligenza, con tutte le capacità, si dà prima di tutto a conoscere qual è il piano di Dio, per vedere se lo trova anche nella relazione con l'altro, a vedere qual è il progetto che Dio ha inaugurato dalla creazione fino alla parusia, come ha parlato nei profeti, che cosa ha detto alla Chiesa, cosa sta dicendo all'anima dei fedeli, visto che Dio Padre, Dio Creatore, desidera intrattenere con la creazione un rapporto come quello del marito nei confronti della moglie. Come la moglie è chiamata ad essere sottomessa al marito, così la creazione sta sottomessa a Dio. Così come è detto del marito che dia la vita per la moglie, così Dio dà se stesso per la creazione, mantenendola in esistenza con la sua provvidenza. Anche quando noi no, approfittiamo di più, di tutto e di più, no? E lui mantiene in esistenza la realtà con grande pazienza, non ha mai schiacciato il bottone dell'autodistruzione per dire: ma ora mi sono stufato, basta, l'uomo non si converte, adesso facciamo tutti giù per terra. Poi ancora Dio ha mostrato questo amore di servizio portando il suo popolo fuori dall'Egitto, mandando Mosè a dire a questo popolo cosa Dio aveva nel cuore, l'idea di, il desiderio di ridare all'uomo la libertà di autodeterminarsi, la libertà di autocomprendersi e di agire secondo leggi di verità e di amore e non secondo quelle dell'oppressione e della dipendenza. E poi ancora questo Dio ha mostrato il suo amore, come nel Cantico dei Cantici, quando attraverso la profezia e i libri sapienziali è andato a cercare questo popolo là dove il popolo si cacciava, nel peccato, nel tradimento, nell'alleanza rotta molte volte dall'adultera Israele. E a questa adultera Israele il figlio è stato mandato a dire: rialzati in piedi, nessuno ti ha condannata, va e non tradire più e non rompere più questa alleanza. Dunque, dentro questa logica quotidiana, dentro questa logica umana, è nascosta questa sapiente logica di Dio. Ora non hai scusanti, chiunque tu sia, giudeo o greco, chiunque tu sia, che tu capisca o non capisca, non hai scusanti, sei chiamato a conoscere, sei chiamato a penetrare, sei chiamato a servire questa realtà. Per fare che? Perché è scritto così? Perché qualcuno ha detto che è così? No, perché tu abbia la vita e l'abbia per sempre, perché tu viva nella gioia e la tua gioia sia piena, dice il Signore, perché tu sperimenti fino in fondo la bellezza di questa parola che ha la capacità di portare frutto al tempo opportuno. Questo noi siamo chiamati a dire al mondo, non che noi quello che abbiamo vissuto o non vissuto nella famiglia, se ci piace o non ci piace più nostra moglie o se ce ne piace un'altra. Quello che siamo chiamati a dire al mondo è che vale la pena aspettare, che vale la pena attendere. Conosco una ragazza che sta portando il settimo figlio, 5 parti cesarei, l'ultimo gemellare. E questo sarà il settimo. Se lo passerà tutto a lei, capite bene perché? Molto difficile. Dentro questa realtà brilla l'amore di Dio, perché dentro questa realtà il servizio si esprime totalmente, perché c'è, il servizio è visibile e credibile quando dice l'annullamento di sé, non l'annullamento del cervello, l'annullamento del proprio egoismo, del proprio orgoglio, quando si desidera dare la vita per l'altro. Questo è quello che noi abbiamo imparato dal Cristo, questo è quello che noi abbiamo imparato da Dio, questo è quello che l'angelo oggi dice alla Chiesa, perché la Chiesa si rimetta in cammino con fiducia e ricostruisca là dove si è rotto e rimetta a posto là dove si è frammentato e guarisca là dove la ferita purtroppo è diventata purulenta, perché questa generazione creda vedendo alle meraviglie che il Signore ha desiderato operare in mezzo agli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.